Bene, siamo tornati sempre con voi in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto a tutti voi, un saluto da Marco Piccari, ma come faccio sempre anche un saluto da Stefano Impallomeni, che è collegato, ma c'è sempre. Ciao Stefano!
Sì, sì. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti, eccoci qui.
No, come mi piace quando dici buon Maracanã a tutti. C'è un messaggio che è arrabbiato con noi, Stefano, te lo dico. Adesso c'è un messaggio di Carlo che è proprio arrabbiatissimo con noi, quindi dobbiamo cercare di rispondere immediatamente a Carlo subito, però lo facciamo insieme ai nostri amici. Vado subito a presentare, che è un po' di giorni che non lo sento, mi fa tanto piacere, Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Ciao Antonio. E con Antonio e Stefano c'è anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato anche a te.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, vi devo chiamare per cognomi, Stefano, se no faccio un macello. Impallomeni, vengo da te e senti Carlo che cosa dice, perché così introduciamo l'argomento che avevamo un po' accennato, ossia riparto da Inzaghi, da questa corte diabolica, no? Perché c'è il Manchester United, almeno sembra così, che insomma è molto interessato ad Inzaghi, no? Allora Carlo ci scrive, Impallomeni dice: ecco, a sentire voi sembra che Inzaghi alleni la Pergolettese, grande rispetto per la Pergolettese, ma non abbiamo mai detto questo. Non perdete occasione per mettere Zizzania nell'Inter, e ci dà dei gobbi, Carlo. Capito? Cioè, ti riporto.
Vabbè, ma Carlo scherza. Ma dai,
sì,
Carlo,
diciamo
una
che
volta si saluta con affetto, e altre volte.
Una volta si arrabbia. Però adesso noi non mettiamo Zizzania, ma riportiamo quello che stiamo leggendo in questi giorni. E sinceramente, Stefano, io credo che sia motivo di grande vanto sia per Inzaghi,
certo,
anche per l'Inter, cioè,
evidente, è anche di prestigio per quanto riguarda l'Inter.
Non è che allena la Pergolettese, attenzione, l'Inter è una grande squadra, ma stiamo parlando anche di un grande club che gioca in Premier e che chiama un allenatore italiano, cioè che lì poi non c'è mai andato nessuno di italiano, correggimi se sbaglio Stefano.
Nessuno, e poi soprattutto il Manchester United vive da stagioni ormai... Quante stagioni? Non riesce a trovare mai la guardia.
L'ultima vittoria l'ha fatta Mourinho, mi sembra, in Europa League, dai.
In Europa League, poi tra l'altro in un campionato, voglio dire, così, non vince un titolo da tanti anni, quasi tutti gli allenatori falliscono, ci sarà un motivo. Secondo me Inzaghi è attratto dalla Premier.
È attratto?
Non ti so dire se ci andrà, se proverà questa esperienza, ma ci manca poco, ecco. Mi sento di dire questo. Conoscendo Inzaghi e un po' anche le sue ambizioni, la sua curiosità, la sua frenesia, è sempre un ragazzo, un uomo in movimento, è curioso e ama le sfide, e questa sarebbe una super sfida.
Ma secondo te farebbe bene ad accettare eventualmente?
Ma non so se farebbe bene, credo non sia questo il tema, Marco. Cioè, secondo me è attratto dalla Premier League, poi è molto stimato anche i talent.
Ti ricordi, noi l'avevamo detto l'anno scorso, Stefano, dei talent?
Rine parla bene, esatto. Quelli che presentano fanno il lavoro che vediamo a Sky o a Dazon, gli ex calciatori ne parlano tutti, sono tutti entusiasti, lo stimano molto, e quindi secondo me non c'è solo il Manchester United, però certamente il Manchester United potrebbe essere una soluzione per lui. Poi non ti so dire se ci andrà il prossimo anno o fra due anni, ma ci andrà.
Ci sei?
Ci andrà, prima o poi ci andrà.
Prima o poi ci andrà, tu dici. Quindi, pensa, il 66% degli ascoltatori sullo X ufficiale dice che sarebbe una grande possibilità, quindi di intraprendere la strada eventuale in futuro di andare al Manchester. Antonio Paganini, senza nulla togliere all'Inter, che non stiamo facendo un discorso, penso che Antonio tu sia... diciamo, hai capito benissimo, no? C'è questa si racconta di questa, insomma, di questo interesse per Inzaghi, e allora noi ci stiamo ponendo la domanda, visto che c'è anche la sosta, no? Almeno abbiamo anche un tema diverso che dal campionato, di un'eventuale, no? Così, presa in considerazione da parte del tecnico della Premier League e di un club come il Manchester United, che è un prestigioso come l'Inter, attenzione.
Io penso questo intanto per lui sia un grandissimo attestato di stima. Se pensiamo a non più tardi di circa un anno fa, che era un po' sulla graticola dopo il periodo, diciamo così, non proprio brillante che collimato poi con le 13 sconfitte, anche se poi dopo è arrivata la finale Champions, è chiaro che adesso sembra che il mondo Inzaghi si sia completamente rovesciato. Molto bravo lui, perché si è rimesso in gioco, ha portato delle innovazioni tattiche all'Inter che hanno prodotto degli effetti subito immediati, l'Inter gioca bene. Qualche dubbio ce l'ho sul sul suo atterraggio in terra inglese, perché hanno una cultura completamente differente. Se poi pensiamo al Manchester United, io non penso di averli mai visti giocare a tre. E portare una cultura che comporterebbe, penso, uno stravolgimento dal punto di vista culturale calcistico, non parlo che lui sia bravo o non bravo, proprio culturale, per una società che l'ho sempre vista giocare con un impianto a quattro dietro. E sarebbe veramente molto curioso, vuol dire rivoluzionare un po' quello che è la mentalità, come avete sollecitato voi, di un club che negli ultimi anni, a parte l'Europa League con Mourinho, e se non sbaglio non so, hanno un FA Cup o qualcosa del genere, è da un pezzo che non solleva più titoli. E l'anno scorso, no, in finale con il City l'anno scorso hanno vinto la FA Cup, se non sbaglio.
Sì. Però Antonio, prima di sentire anche Mattei, però una cosa voglio dire, se fa una bellissima stagione quest'anno e c'entra magari un obiettivo, e per obiettivo intendo o lo scudetto e magari va più là possibile, glielo auguriamo, in Champions, non sarebbe, come dire, fatto cose importanti con l'Inter, arriva una squadra del genere, mi vado a cimentare su un'altra, su un'avventura altrettanto importante di tutt'altro tipo. I grandi allenatori italiani, eccezion fatta di Allegri, e mi riferisco ai vari Ancelotti, Capello, Conte, l'avventura in Premier l'hanno tentata.
Sì, sono d'accordo.
Capello no, per fatto nazionale.
Se uno ragiona con la Premier come, diciamo così, l'università calcistica in questo momento, perché la maggior parte degli allenatori più bravi sono là. E sono d'accordo. Se ragioniamo sul fatto che tu devi andare a Manchester, comunque società che ha grandissimo blasone e grandissima disponibilità, però al momento non è nell'elite di quelle che sono le squadre che lottano per vincere il campionato. Sopra c'è sicuramente in questo momento City, Liverpool e Arsenal hanno qualche cosina in più. Diventerebbe molto complicato. Uno può dire, beh, tanto hanno fallito tutti, lui che cosa ha da perdere?
Esatto.
Sinceramente niente. Però, ripeto, il dubbio è proprio che si vada a scontrare con una cultura in questo momento nel quale lui porta un'idea calcistica che la fanno un po' ancora fatica a digerire. Non so se mi spiego.
Il rischio
è molto più alto per lui legato a quello che lui porta, non al fatto che lui sappia insegnare calcio, quello è fuori discussione. Però, ripeto, se il Manchester si è avvicinato a lui, vuol dire che ha già messo in conto di poter cambiare filosofia calcistica. Non è semplice. Vi faccio un po' l'avvocato del diavolo. È come se ai tempi, quando c'era quella del Milan, che Sacchi e Capello giocavano con la zona dei tempi, fosse arrivato qualcuno che ritornavano indietro o quantomeno dicevano, beh, cambiamo sistema di gioco perché dobbiamo cambiare. Sì, quello era un Milan vincente. Però qua più o meno come filosofia, sai, poi gli inglesi insegnano che è molto più complicato. Però se devo parlare sinceramente, mi incuriosirebbe molto, perché vorrebbe dire per lui fare un salto di qualità e mettersi effettivamente a nudo calcisticamente parlando, perché lì comincia ad avere un banco di prova molto 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 difficile. La Premier non difficilmente ti permette di poter fare degli errori.
Certo.
E a Manchester poi soprattutto, perché ci hanno fatto faticare tutti questi allenatori qua, a maggior ragione ci sarà un motivo.
Assolutamente, vado da Mattei e vi riporto questo messaggio che di un nostro ascoltatore. Inzaghi deve ancora dimostrare tanto in Italia. Con una rosa del genere, allenatori come Conte e Allegri avrebbero aperto un ciclo. Lui ha vinto uno scudetto solamente e due ne ha regalati. È severo questo ascoltatore, Mattei?
Beh, in uno di questi scudetti che, diciamo, secondo questo ascoltatore avrebbe regalato Inzaghi era arrivato nel frattempo in finale di Champions League, persa per un tiro di Rodri, ma con tanti rimpianti per come si è sviluppata quella partita. E non dimentichiamo varie coppe, Italia, Supercoppa, eccetera. A prescindere da questo, noi non stiamo parlando, con tutto il rispetto di chi ha scritto la cosa, di una notizia. Stiamo parlando di voci.
Sì,
e
sì.
Quando non c'è la nazionale, siccome la nazionale riempie poco i giornali, puntualmente bisogna parlare di mercato. Io non credo, con tutto il rispetto di chi lo ha scritto, che in questo momento ci siano delle ipotesi. Sono voci, ma come tante altre. In questo momento Inzaghi è concentrato sull'Inter. L'Inter ha da poco fatto rinnovare il contratto a Inzaghi. La sua avventura non è ancora ai titoli di coda, quindi vediamo al limite verso marzo-aprile come sta il Manchester, come sta l'Inter, e forse lì la voce potrebbe avere un minimo di fondamento.
Ma Stefano, perdonami, ma non è una voce.
Che cos'è?
È una notizia, ha rifiutato, adesso voglio dire, lui ha rifiutato il Manchester United un mese fa, poche settimane fa, è una notizia.
Per
non
la
è
prossima voce. Stagione? Per la prossima stagione?
No, adesso, lo volevano adesso.
Ma scusami, ma un allenatore come Inzaghi, che ha vinto lo scudetto,
no, poi non ci può andare per una serie, non credo che il regolamento lo vieti,
ma l'ha rifiutato. E allora?
No, poi, però non è una voce.
Se me lo dice Inzaghi ci credo.
È una notizia.
Se me lo dice Inzaghi ci credo.
Ma non è se te lo dice Inzaghi, è così. Poi che può dire Inzaghi? Sì, ho rifiutato il Manchester United, poi rimango all'Inter. Nemmeno
i dirigenti del Manchester sanno come sta Inzaghi e i regolamenti, li conoscono.
Cioè, ma lo so, ma ci ha provato il Manchester United, però Stefano, perdonami, ma non è una voce.
Ma stagione, non per
no,
questo.
Per adesso, ha rifiutato adesso, lo volevano adesso. Volevano fare un blitz, un colpaccio, capito? Il colpaccio non è riuscito.
Cioè, Inzaghi lascia l'Inter dopo 7 partite di campionato per andare a Manchester.
Ma ho capito, uno ci prova. Il Manchester United ha chiamato, che fai? No, ma come faccio? Non è possibile. È una notizia, non è una voce. Sì. Poi, tra la prossima estate, Dio provvede, insomma, lo sappiamo.
Alla prossima intervista, alla prossima conferenza stampa con Inzaghi, se qualcuno glielo chiede, vediamo cosa ci risponde.
Ma che ti deve dire, dai Stefano, sei un maestro, hai fatto sto mestiere per anni, sei un veterano, non sai come funziona, ma che ti deve dire Inzaghi? No, ma non è vero, non mi ha chiamato nessuno.
Ma secondo te, anche se fosse vero, la proposta fatta, presunta, dal Manchester è follia pura, è fantacalcio? Perché
come se calcio, uno ci prova, Stefano, scusami, lì è un disastro, vogliono cambiare allenatore, volevano Inzaghi, uno ci prova.
Sarebbe stato più logico Allegri al limite.
Ma vabbè, ma non lo vogliono,
Allegri, non lo vogliono evidentemente, cioè, guarda, però è quello che dice Mattei, quello che dice in Palomeni, è vero, è molto stimato Inzaghi là, eh.
Ma ci mancherebbe altro.
L'anno scorso io mi ricordo delle trasmissioni che con Stefano proprio, mi ricordo, abbiamo dato un'occhiata. Mi sembra che c'era Rio Ferdinand, correggimi se sbaglio Stefano, io mi ricordo. Ferdinand ha preso più fasi di gioco.
Titi Henry,
bravissimo. Prendevano fasi di gioco, di movimento dell'Inter in Champions e facevano vedere proprio tutta una serie di situazioni tattiche elogiando fortemente.
Quello
proprio
che diceva Antonio, perdonami Marco.
Sì.
Da un punto di vista tattico l'ha spiegato molto bene, potrebbe essere una rivoluzione. Proprio per questo motivo i pundit, come li chiamano in Inghilterra, cioè i talent, gli ex calciatori, vorrebbero qualcosa di nuovo, mentre da noi magari è un qualcosa di consolidato, lì in Inghilterra sarebbe un qualcosa di nuovo, di
chiudiamo questa storia con la mia considerazione. Se è tutto vero che hanno chiamato Inzaghi, che si potrebbe passare alla difesa a 3 dopo 7 partite eccetera eccetera, ora capisco perché il Manchester spende tanti soldi e non vince nulla.
Perché?
Ah, perché si pensano dopo 7 giorni di campionato di prendere Inzaghi, cambiare modulo, l'allenatore sotto contratto e sta all'Inter, cioè vuol dire non sapersi muovere, scusami.
Vabbè, vediamo, tanto lui adesso è sotto contratto, quindi vedremo che cosa. Io credo che sarà una
situazione. Possiamo rassicurare il nostro amico, sì, Carlo da Firenze. Sì, Carlo, non ti preoccupare, resta all'Inter.
Ma sì, che resta all'Inter. Lui è molto, molto connesso con l'Inter, con la squadra, con quello che vuole. Però ripeto, io la vedo come una cosa bella il fatto che un grande club corteggi un allenatore italiano, anche perché ripeto, lì in quella panchina degli italiani ci si sono mai seduti nessuno.
Ma quello sì, ma per la prossima stagione, farlo adesso, un allenatore sotto contratto nell'Inter che vuole vincere la Champions, che vuole rivincere il campionato, che ha da poco rinnovato, che c'è tutto un progetto che ancora non è ai titoli di coda, francamente, ripeto, capisco perché Manchester si trova in quelle condizioni pur spendendo tanti soldi, perché hai poche idee e confuse.
No, per carità. No, intanto è vero che lui ha, quello che dici tu Stefano, ha rifiutato, no, in questo momento. Dice,
non ne parla nessuno, giustamente. Però.
Va bene, andiamo avanti e vedremo, insomma, perché comunque, ripeto, per me rimane una cosa bella per Inzaghi.
Lui negherà, ovviamente negherà.
Cioè, in questo momento deve pensare giustamente a tutta la stagione, però... quello che dici tu, che lui è attratto dalla Premier, anche a me risulta questo, cioè lui piace quel contesto lì.
Molto.
Piace molto.
Poi se, marzo-aprile.
Poi se ti ricordi, noi qui abbiamo avuto il papà l'anno scorso.
Papà, io l'ho che un insomma, provocato, molto, dire che la famiglia Zaghi è molto simpatica.
Sì, lui ci fece papà capire che insomma aveva squillato tanto il telefono da quelle parti.
Poi io a Misi, ti ricordi, a papà gli si ho criticato in seguito l'anno, no? Insomma, che si giocava per
c'è stato un momento che era pure giusto.
E lui simpaticamente sì, ma ci sta. Devo dire che adesso ho capito perché sono usciti fuori due campioni, una famiglia piena di vitalità, di energia e sanno vivere. E devo dire la verità che il padre sa qualcosa, no? Anche lì in quelle, quando
certo. No, lo sai la mia perplessità qual è? Sì, ha voglia, se sapeva qualcosina lui ce lo disse, insomma, che il telefono aveva squillato molto. Quindi no, lo sai qual è la mia, leggo adesso anche dai messaggi, io vi riporto sempre il polso degli ascoltatori, è che molti ritengono che Inzaghi ancora debba dimostrare tanto in Italia, ma è così, Antonio, deve dimostrare ancora molto.
Il problema secondo me è che in questo momento lo danno per scontato, che chi allena l'Inter con l'Inter potrebbe vincere chiunque. Questo è il ragionamento, penso, che dall'esterno viene
esatto
fatto. Secondo me sbagliando. Perché, ripeto, mi ricollego un po' al discorso fatto prima, ricordiamoci che la costruzione dell'Inter è passata anche attraverso dei momenti molto difficili di Inzaghi. La sua bravura, la sua crescita e
la sua crescita?
Sì, è stata c'è stato proprio un click che è stato proprio quando il primo periodo che ha vinto a Barcellona, per cui è riuscito ad andare avanti, ha fatto la finale Champions e da lì è scattato qualche cosa, perché prima lui era sotto i riflettori, addirittura si parlava di un possibile avvicendamento, poi dopo la società ha rinnovato la fiducia, lui ha fatto un finale di stagione con la finale Champions che l'ha portato praticamente all'annata scorsa, dove praticamente ha vinto lo scudetto bene, ma tutti quanti sono convinti, a mio modo di vedere, che chi allena l'Inter potrebbe, lo scudetto lo può vincere con chiunque. Sbagliato dal mio punto di vista, perché la crescita in termini proprio di mentalità e proprio di fluidità di gioco è da imputare al signor Inzaghi. Non è che da quel punto di vista lì i giocatori da una mattina all'altra sono svegliati e hanno cambiato il registro. Lui ha cambiato qualche cosina, ha cambiato, se ci ricordiamo prima, che dopo 30 minuti con una munizione addirittura lui cambiava i giocatori, è cambiato proprio nella sua mentalità, nel suo modo proprio di proporre, di gestire il gruppo, è cambiato anche nelle rotazioni, vediamo molte più rotazioni, molto più turnover con i giocatori. È sinonimo, da quello che posso giudicare io dall'esterno, di un allenatore che ha un click mentale, vuol dire che, come dicevo io, ci sono i buoni allenatori, i grandi allenatori fuori classe, lui comincia a studiare da fuori classe ed viene certificato non solo dalla vittoria in campionato, che io reputo sia la cosa più difficile qua in Italia, indipendentemente da chi alleni, ma dal fatto che l'Inter ha sempre e continuamente avuto un'evoluzione calcistica, non è che propone sempre le stesse cose. Il fatto che i due braccetti vengano dentro il campo è un qualche cosa che a tre non si era mai visto, uno può dire mai, è qualche cosa che lui ha fatto, non è che uno si deve inventare bastoni centravanti o quant'altro, c'è un'evoluzione calcistica nel quale, per quello che è il suo modo di intendere calcio, porta delle situazioni tattiche che vanno a creare un po' di scompiglio, punto. Poi ripeto, è chiaro che la certificazione dell'allenatore è attraverso i suoi successi, però l'impressione è che lui in questo momento abbia fatto quel click mentale che gli permette di poter giustamente essere etichettato come un grande allenatore, punto. Tutto il resto è chiaramente, ognuno la vede alla propria maniera.
Sì, sono condivido questo aspetto che stavi sottolineando tu. Sentite, vi voglio a proposito di campo eccetera, prima con Stefano abbiamo un po' accennato al discorso di Douglas Luiz, volevo un po' sentire anche sia Antonio che Stefano Mattei. Ma Stefano, prima abbiamo sfiorato questo diciamo discorso, ma secondo te è una questione del giocatore oppure manca la connessione con le idee del tecnico per vedere il vero Douglas Luiz? In Palomeni.
Ah, io? Sì, scusa, Stefano.
No, in Palomeni, perdonami.
Siamo stati tutti e due.
Sì, hai ragione, è per colpa mia.
No, io credo che ci sia un ritardo un po', se no, a parte che l'allenatore studia, molto analitico, sceglie durante gli allenamenti, proprio la formazione la fa in base a come vede i giocatori durante la settimana, e devo dire che se tu vedi Douglas Luiz come gioca, non lo fai mai giocare, insomma, dall'inizio, quindi non mi sento di dire che Thiago Motta sta facendo il suo. in questo momento.
Quindi tu dici non è un problema di Thiago Motta, non è un problema di Thiago Motta.
Non credo. Io pensavo che potesse incidere di più, attendo altre prove. Che non poi non è che si può sentenziare e dire che Douglas Lewis non è buono.
No.
Però insomma, Marco, ne parlavamo, ti ricordi all'inizio, grande colpo Aston Villa, la rivelazione Aston Villa, lui era un po' l'uomo centrale di questa squadra, è arrivato qui, mi sembra che faccia fatica.
È l'uomo centrale della panchina, insomma.
È bravo.
Con tutto il rispetto, è l'uomo centrale della panchina perché gioca poco e quando gioca non... In questo momento non va, bisogna pure dirlo, questo non vuol dire, perché giustamente qualcuno dice, beh, però bisogna avere anche dei dubbi sulle scelte che ha fatto Giuntoli. Il dubbio ci può stare in questo momento, non abbiamo certezze, poi magari si modifica tutto da qui in avanti, però il dubbio ci può stare. Paganin, sei dello stesso avviso anche te? Cioè è più il giocatore che sta mancando oppure non riesce a entrare in sintonia con le idee di Motta?
È un po' il discorso inverso di quello che facevamo prima con Inzaghi, no? Lui viene da un campionato dove è fortemente competitivo e i ritmi sono folli. Qua è chiamato un pochino più a ragionare. La Juve della prima parte di stagione è una Juve che più, passami il termine, ragioniera che una Juve sbarazzina. Molto probabilmente lui questo, io parlo da esterno, da quello che vedo, cioè non vedo il lavoro settimanale, per cui Thiago Motta sicuramente è molto più al di dentro rispetto a noi, però come giustamente mi chiedi che cosa, qual è la tua impressione, ti dico la mia impressione da esterno, è che in questo momento su quei ritmi un pochino più blandi lui faccia un po' fatica. Questa è la mia impressione, è perché se tu vai a vedere la Aston Villa dell'anno scorso quando giocava con Unai Emery, era molto più proprio da stile inglese, no? Molto, molto rapido, molto veloce, poi la Aston Villa a maggior ragione ha quel tipo di frenesia calcistica lì. E lui qua all'inizio, oltre al fatto che, ti ripeto, il calcio italiano è difficile perché è molto tattico, i ritmi probabilmente in questo momento per assurdo lo penalizzano un po'. Ripeto, parliamo comunque a prescindere di un ottimo giocatore, perché dopo
che però lo deve dimostrare ancora di essere un ottimo giocatore.
Se avessero chiesto ok, perfetto, lo prenderesti, io gli dico sì, te lo prenderei subito. Poi bisogna vedere, poi sai, adattarsi qua in Italia. Io ho visto ai miei tempi la difficoltà di Berca, perché poi dopo è andato in Inghilterra, ha fatto sfracelli, che non tutti purtroppo per lo stile, per l'abitudine eccetera qua in Italia, anche se lui è brasiliano, si adattano velocemente, per cui ci può essere anche che essendo poi dopo arrivato in ritardo, se non mi sbaglio è arrivato quasi al mercato.
Sì, è arrivato in ritardo, questo è vero.
Esatto.
Mattei, sei dello stesso avviso anche tu?
Ma guarda, secondo me c'è stato un cortocircuito all'inizio della sua storia bianconera. Lui, nazionale brasiliano, pagato oltre 50 milioni, pensava di venire qui alla Juventus in Italia e di essere ovviamente titolare inamovibile. Ed invece Motto, abbiamo visto anche con Danilo per esempio, ha cominciato a far giocare giovani che in teoria erano semi sconosciuti, e mi riferisco a Savona, San Bangurà, eccetera eccetera. E quindi lui a un certo punto si è trovato in panchina molto spesso, gli veniva preferito Fagioli oppure Locatelli, credo, oppure McKennie. E quindi lui ha perso delle certezze e mi sembra un giocatore disorientato. Cioè il fallo che fa a 2 minuti dalla fine contro il Cagliari, un giocatore della sua esperienza, del suo spessore tecnico, nazionale brasiliano, 50 milioni di valutazione, ha fatto il fallo di un'ingenuità pazzesca, come di un giocatore che non capiva bene dove si trovasse, cioè in casa della Juventus a minuti dalla fine e in area di rigore. Mi sembra disorientato, cioè lo ha questo perché Motta con alcune sue scelte ha disorientato il giocatore, non perché non ci sia.
Quindi tu ritieni che la colpa sia di Motta, cioè nel senso è Motta che deve cambiare registro,
facile,
ecco.
Diciamo. Ecco, non gli ha reso la vita facile. Non Danilo è già più abituato, è lì da tanti anni, è il capitano, ma sai, quando un giocatore pensa di andare in una nuova squadra e di
Marco,
fare il
posso?
prego Stefano in Pallomeni, prego
no Stefano, no, sai, mi sta avvenendo, cioè voglio dire, gli acquisti sontuosi, questa campagna acquisti da parte di Giuntoli, noi diciamo è colpa di Motta, è colpa della, però io vi faccio questo tipo di riflessione, pongo. Nico Gonzalez e Comines nella testa di Thiago Motta sono dei titolari. E come mai Douglas Lewis e Thuram stentano ad essere scelti sistematicamente da Thiago Motta? Vuol dire che forse non sono giocatori forti come pensava pensavano un po' in generale di potessero essere.
Oppure magari non si
viene in mente questa cosa qua, e Nico Gonzalez e Combiners hanno il posto.
Sì.
Poi lui dice no, qui nessuno c'ha il posto. Però ma insomma mi sembra di capire che Combiners è indiscutibile, gioca.
Sì, se deve dare una svegliata pure.
Nico Gonzalez è un altro. Perché Durant e Douglas Lewis? Dice perché non riescano a capire le dinamiche, le nuove dinamiche del gioco. Io non ci credo. Cioè, alla fine adesso usciamo fuori dalle strutture di gioco e dalle scelte dei moduli che un allenatore può fare. Qui c'è il valore del calciatore.
Cioè, Stefano, tu sei stato un giocatore
forte, gioca Marco.
Tu sei stato giocatore, lo sai. A volte l'inserimento di uno straniero in una squadra nuova di un altro paese.
Quello,
è
però
più
due.
Esatto,
sono
ma
due,
questo,
però
queste scelte di moda, infatti queste scelte di Motta, secondo me, non hanno favorito l'inserimento di questi due giocatori. Turam forse era meno atteso e il tanto atteso Douglas Costa infatti stenta ad entrare dentro nel meccanismo, nella squadra, perché non ha più quelle certezze che aveva al momento.
Siamo d'accordo, Stefano, però al di là diciamo dei meccanismi, ma con Miners pure deve entrare nei meccanismi, anche Nico Gonzalez, però loro giocano.
Ma cioè, infatti è Motta che ha preso altre decisioni e che non hanno
allora vuol dire che ha dei dubbi proprio sul valore individuale. Cioè, per adesso dice ma questo è Douglas Lewis, questo è Turan, boh, mi aspettavo altro, ecco.
E in questo momento
hanno recuperato McKennie che stava sulla soglia, cioè voglio dire, stava per partire. Locatelli rigenerato, Jolly è ripreso.
Sì, sì. Aspetta, fammi sentire anche Antonio su questo tema che ha posto in Pallomeni. Paganin. Per chiudere proprio.
No, ma è nella domanda che ha posto Stefano che in parte c'è anche la risposta, no? Combeire e come dice Nico Gonzalez hanno già avuto un'esperienza italiana, per cui conoscono tempi e ritmi e molto probabilmente ti informi anche attraverso i colleghi di quelle che possono essere le metodiche. Contro il Bologna ci hanno giocato più di qualche volta.
Sì,
complicato, specialmente, ripeto, magari per quello che è il discorso di Thuram, un po' meno, perché all'inizio magari giocavano un calcio molto più riflessivo. Per chi viene dalla Aston Villa, abituato a dei ritmi frenetici, è molto più complicato. Sono d'accordo anche con quello che ha detto prima Stefano, sul fatto che molto probabilmente lui perde un po' di certezza, però io ragiono. Un giocatore che va alla Juve, che viene pagato, con tutto rispetto, anche se quello che viene pagato non determina poi dopo la tua personalità, ma non penso che perda un attimino la parte calcistica perché gli vengono un po' a mancare quella che è la fiducia inizialmente dell'allenatore. Sai che vai in una grande squadra, sai che la concorrenza è molto elevata, se tu hai un minimo di qualità di personalità la metti sul piatto, poi dopo la fai pesare a lungo andare. Sono d'accordo che vedi un po' dopo il rigore fatto con il Cagliari, dà veramente l'impressione di essere molto fragile in questo momento, che la cosa può forse più preoccupante per la Juve. Per fare un investimento del genere pensi di aver preso un leader e ti trovi invece a dover affrontare una situazione completamente differente. E questo che forse loro spaventa un po' la Juve in questo momento, che si trovi un giocatore fragile fondamentalmente.
Vabbè, saremo un po' a vedere, dai. Mi devo fermare. Ringrazio tantissimo Stefano Mattei per essere stato con noi. Stefano, un abbraccio, grazie, a presto. Anche il nostro, un abbraccio. E lo salutiamo. Antonio, ti puoi fermare?
Sì, Marco, volentieri.
Allora, ti fermi insieme a Stefano perché abbiamo anche un tema adesso sulla nazionale, sui giovani, perché vi voglio proporre un paio di spunti. Torniamo subito, dopo il